Il mondo alla radio.
Bentrovati da Stefano Leszczynski per questo spazio di approfondimento sul mondo alla radio. Silvia Giovanrosa per la regia, Vincenzo Proto ci segue invece per la parte tecnica. Vi ricordo che questa puntata può essere riascoltata e scaricata in podcast dal portale di vaticannews.va e che potete lasciare i vostri commenti in vocale o scritti su WhatsApp al 335 12 43 722. Nello spazio di oggi parliamo di un argomento di stretta attualità, è quella relativa al 31esimo anniversario della legge 185 del 1990, la legge che introduce le norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. Quest'oggi c'è stata una flash mob a Brescia di fronte alla sede dell'azienda RVM Italia, un'azienda che produce armamenti, una conferenza stampa che indica quelle che sono le responsabilità anche degli istituti di credito coinvolti nel finanziamento e nei servizi alle aziende che producono armamenti. Le iniziative sono state promosse da un ampio raggruppamento di organizzazioni e di realtà del mondo della pace. Noi abbiamo in collegamento telefonico Don Renato Sacco, coordinatore nazionale di Pax Christi Italia. Ben trovato Don Renato Sacco, grazie per essere nuovamente con noi. Non c'è. Abbiamo anche...
Sì.
Ah, ci sei? Ok. Va bene, buongiorno, ben trovato.
Sì, 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 ci sono, buongiorno, buongiorno.
Padre Filippo Ganapini, direttore di Nigrizia, ben trovato anche a lei, grazie per essere con noi.
A voi dell'invito.
E Francesco Vignarca, coordinatore della rete italiana Pace e Disarmo. Io vorrei iniziare con Don Renato per chiedere intanto come è andato questa iniziativa che avete condotto di fronte all'azienda RVM Italia quest'oggi, il flash mob, come è stato accolto?
Ma direi era una cosa molto semplice, è andata molto bene. Il nostro scopo era essere davanti alla sede qui a Ghedi, in provincia di Brescia, dove c'è la sede di questa azienda italiana che di fatto fa parte di una multinazionale con capitale tedesco, ed eravamo appunto pochissime persone volutamente per un flash mob per ricordare che, come abbiamo detto anche altre volte a questi microfoni, in Sardegna, a Domus Novas, c'è la fabbrica, ci sono gli operai sotto ricatto occupazionale in una delle zone più povere, ma qui c'è il cervello dove si decidono gli investimenti. Allora eravamo lì proprio davanti, siamo stati pochi minuti, per richiamare le nostre responsabilità. Vorrei dire, ricordando Papa Francesco, di cui tutti parlano in questi giorni per il suo ricovero, ci ricordiamo quante volte Papa Francesco, anche al ritorno dall'Iraq, diceva: chi ha venduto loro le armi? Ecco, noi eravamo qui per rispondere anche a questa domanda. Poi gli altri amici spiegheranno meglio, perché oggi è l'anniversario della legge 185, ma l'abbiamo voluto fare per dire: non possiamo avere la coscienza pulita dicendo ci sono le guerre, che cose brutte, guarda, le armi uccidono le persone. Sono anche armi italiane, sono guerre che hanno il coinvolgimento nostro, sia nelle bombe, sia nelle banche che poi favoriscono questo. Non solo questo è immorale, ma anche è illegale, è contro la legge 185. Quindi noi abbiamo voluto richiamare questo e ci sembra importante tenere viva la coscienza su questo.
Francesco Vignarca, coordinatore Rete Italiana Pace e Disarmo, soltanto qualche mese fa avevamo celebrato un'importante decisione del governo italiano che aveva diciamo così, imposto una restrizione sulla vendita di armamenti a paesi che erano comunque coinvolti in dei conflitti o comunque non rispondevano agli standard di diritti umani richiesti dalla legge 185. Oggi sappiamo che quell'embargo è stato ritirato per ragioni politiche e interessi economici. Ci sono tanti fattori. Abbiamo parlato della fabbrica degli armamenti, abbiamo accennato alla questione degli istituti di credito, c'è anche però il livello politico e istituzionale che non è da meno.
Certo, però ci vuole un chiarimento. In realtà lo stop all'invio di bombe e missili verso la Siria è inevitabile.
No, Francesco, non ti sentiamo, è completamente... Pronto? Sì, non so per quale motivo, ma non ti sentiamo proprio.
Riparto? Pronto?
Sì, riprova.
In realtà ci vuole un chiarimento. Lo stop delle bombe e missili verso Arabia Saudita e Emirati Arabi continua. Purtroppo non era un embargo, non era l'embargo complessivo, quindi c'è anche un po' una mistificazione in questi giorni da parte della lobby dell'industria delle armi che vuole togliere addirittura questo stop che è stato il primo in 30 anni, dicendo che la legge è troppo restrittiva, dicendo che la legge è vecchia, quando in realtà è una legge che ricalca quelle che poi sono le norme, i principi anche della posizione comune europea e del Trattato internazionale sugli armamenti del 2014. Certamente il fatto che cambi le procedure autorizzazione favorisce un pochino di più la vendita di armi, che però non era mai stata stoppata, quindi dobbiamo stare molto attenti a non cadere nel tranello di chi vuol farci credere che non sia possibile far rispettare i principi, i criteri della legge. È possibile, l'abbiamo fatto anche grazie a tutta una serie di azioni legali che sono ancora in corso e in questi mesi proprio i tribunali ci hanno dato sempre ragione sul fatto che i principi non erano seguiti e noi continueremo, perché davvero, come diceva anche prima Don Renato Sacco, non possiamo più accettare di essere complici di quelli che sono i conflitti più sanguinosi in giro per il mondo.
Padre Filippo Ganapini, direttore di Nigrizia, spesso viene fatto notare che comunque si tratta di un settore industriale che, intorno al quale girano interessi economici importanti per il bilancio anche dello Stato. Come è possibile rispondere a questo aspetto, a questa nota, e soprattutto far comprendere che è sempre possibile riconvertire le produzioni industriali di questo tipo?
Assolutamente sì, è un business che non si ferma. Ricordiamo che anche durante il tempo del lockdown la produzione di armamenti è stata considerata una delle produzioni assolutamente da salvaguardare. Ecco, quindi dobbiamo renderci conto di una situazione, di un business che ha un interesse molto molto forte e esercita una pressione molto forte sul sistema produttivo italiano. Questo coinvolge 150.000 lavoratori, ovviamente anche questo è uno degli argomenti per cui si dice ma se andiamo a toccare questo sistema ci sono tante famiglie che resteranno a casa senza lavoro. È già provato che invece, come sollecita Papa Francesco ma anche i vescovi italiani, in questo senso è possibile invece una riconversione al civile, è possibile attraverso tutta una serie anche di procedure ed è non solo possibile ma è assolutamente doveroso in un momento in cui veramente dobbiamo investire in quello che serve alla vita, in un momento particolare come questo, nella sanità, sempre di più nella scuola e non in una produzione di armamenti che non ha conosciuto non solo il lockdown ma non ha conosciuto un ribasso, anzi aumenta nel mondo, aumenta per esempio, noi che ci occupiamo in modo particolare dell'Africa, è aumentata l'import di armamenti del 4% in Africa nel corso dello scorso anno, quando il PIL ha conosciuto una restrizione, quindi sono cose pazzesche.
Ecco, padre Filippo Ganapini, proprio sull'Africa e in quanto direttore di Nigrizia, vogliamo spiegare agli ascoltatori dove vanno a finire, cioè queste armi, cosa significa produrre armi che poi vengono vendute in paesi dove di fatto in continuazione ci sono sommovimenti, rivolte, un mancato controllo anche poi fondamentalmente di quello che diventa il commercio delle armi una volta che queste arrivano all'interno del continente, quindi la foglia di fico della vendita a apparati istituzionali o comunque della vendita controllata di fatto non regge.
Assolutamente sì, la legge 185 di cui parlavano molto bene Don Renato e Francesco, la legge 185 del 90 vieta esplicitamente la vendita di armi a paesi che sono in guerra, a paesi che palesemente violano i diritti umani, e questo l'Italia lo fa proprio illegalmente nei confronti dell'Egitto. Sappiamo un regime che detiene 60.000 prigionieri politici, non solo Patrick Zaki. Ecco, da una parte l'Italia dà la cittadinanza a Patrick Zaki ma dall'altra appunto si continua a livello economico a fare interessi con l'Egitto di El-Sisi. Abbiamo una partita del secolo in piedi, un'operazione nel corso di diversi anni che va dai 9 agli 11 miliardi di euro, e le due fregate sappiamo sono già partite, ma questo con tanti altri regimi. Potrei parlare delle armi vendute alla Nigeria, vendute ad altri paesi africani, per esempio, che attraverso tante triangolazioni bancarie finiscono anche, armi leggere, finiscono ad alimentare il conflitto in Sud Sudan. Oggi, tra l'altro, 9 luglio, sono proprio i 10 anni dell'indipendenza di questo paese, il più giovane al mondo, 54esimo in Africa, dove si vive ancora il dramma della guerra in varie regioni con armi che provengono da fuori.
Grazie, padre Filippo Ganapini, direttore di Nigrizia. Don Renato Sacco, coordinatore nazionale di Pax Christi Italia, parliamo proprio fuori dai denti e diciamolo chiaramente, insomma, le armi vengono vendute per essere utilizzate. Forse noi abbiamo una visione distorta vivendo in paesi pacifici dove non ci rendiamo conto che le armi servono a sparare, qui da noi magari vengono intese come deterrenza, in altri contesti vengono utilizzate per uccidere le persone.
Sì, forse dobbiamo riscoprire davvero che le armi servono per uccidere, altrimenti quando andiamo a qualche fiera, adesso se la pandemia diminuisce, riapriranno tutte le fiere, eccetera, e ci saranno anche le fiere delle armi, e le armi vengono esposte come se fossero il nuovo modello di lavatrice o di aspirapolvere. E anche per gli F-35, io abito vicino a Cameri, adesso siamo a Ghedi, però a Cameri producono gli F-35, poi vanno a Ghedi, però questi aerei sono sempre presentati come modello di tecnologia, primo livello mondiale, super tutto tecnologico. Non dobbiamo dimenticare, ma proprio con realismo chiaro, che questi servono solo per uccidere, non possiamo dargli un'altra destinazione. Tra l'altro questi servono per trasportare anche le armi nucleari, le bombe nucleari che sono fatte, tra un mese sarà l'anniversario di Nagasaki, 9 agosto, le bombe nucleari sono fatte solo per distruggere, non possono essere giustificate per dire no, vengono usate per fare le previsioni meteorologiche. E allora oggi credo quello che manca è la percezione che le armi spappolano le persone, tutti noi davanti a notizie televisive o sui giornali quando vediamo un bambino che muore, una tragedia, siamo davvero addolorati, e questo è umano per fortuna, ma non dobbiamo dimenticare che tutti i numeri che dicevano gli amici prima, i miliardi di armi vendute, l'export di armi, l'Italia che spende 40.000 euro al minuto per gli armamenti, non sono fatte per giustificare qualcosa, sono fatte per far guadagnare qualcuno, ma per uccidere le persone. Se noi non mettiamo davanti le vittime, ce lo ricorda Papa Francesco anche nella Fratelli Tutti, dobbiamo ascoltare le testimonianze delle vittime. Solo guardando le vittime, i feriti di guerra, i sopravvissuti, solo guardando anche i nomi di chi è morto, riusciamo a capire cosa sono le armi, altrimenti diventano un prodotto tecnologico bello, affascinante, un prodotto di morte. Questo che deve toccare la nostra coscienza.
Assolutamente, padre Filippo Ganapini, grazie. Don Renato Sacco, grazie per questa spiegazione e soprattutto questa riflessione su quello che è il fondamentalmente l'uso e il motivo per cui le armi vengono prodotte e vendute. La campagna che tutti voi sostenete, la campagna di pressione alle banche armate. Francesco Vignarca, coordinatore della rete italiana Pace e Disarmo. Qual è la responsabilità degli istituti finanziari, degli istituti di credito nella catena fondamentalmente che lega la produzione di armamenti alla vendita, all'esportazione di armamenti e poi al loro utilizzo?
La produzione e il commercio di armi sono un affare complesso e quindi di conseguenza anche gli aspetti finanziari sono importanti. Fanno parte del sistema, lo favoriscono, danno la possibilità ai produttori e commercianti di armi di portare in giro per il mondo i loro strumenti di morte. E quindi è per questo che la campagna di pressione delle banche armate già da 20 anni cerca di andare a coinvolgere questo pezzo. Ovviamente gli istituti di credito non sono loro stessi produttori in prima persona, ma essendo coloro che favoriscono questo percorso devono ritenersi responsabili. Abbiamo già usato questa parola, responsabilità, è fondamentale ed c'è anche un altro aspetto, l'aspetto del fatto che gli istituti di credito sono quelli con cui possiamo noi avere a che fare come consumatori, come cittadini. Ovviamente nessuno di noi va a comprare un aereo, un cacciabombardiere o una fregata militare, però grazie all'interazione con una finanza che deve diventare sempre di più etica e responsabile, noi possiamo dare pressione. La campagna l'ha fatto in questi anni, ha ottenuto dei risultati, sempre di più dobbiamo ottenerli, anche perché sempre di più il supporto degli istituti finanziari è esterno a quello solo dell'export. Vi faccio un esempio, padre Filippo ha già sottolineato per esempio la vendita all'Egitto. Ecco, per l'Egitto, per comprare le nostre navi militari, si fa prestare i soldi da un pool di banche italiane.
Ecco, Francesco Vignarca,
i soldi sono coperti dallo Stato.
Francesco Vignarca, una cosa importante che volevo chiederle, adesso non diciamo quali sono gli istituti di credito per ovvi motivi, ma diciamo almeno quanti sono la maggior parte degli istituti di credito a partecipare in questo tipo di affari e di finanziamento, o sono solo una minima parte che può essere identificata dal consumatore e quindi il consumatore può anche scegliere di non avvalersi dei loro servizi?
Diciamo che sono la maggioranza degli istituti di credito, soprattutto quelli più grossi. L'azione della campagna banca armata in passato ha fatto in modo che molte banche italiane si togliessero da quello specifico ambito, cioè quello dell'export militare, tanto è vero che la classifica sempre di più negli ultimi anni è dominata dagli istituti di credito stranieri con le loro filiali in Italia, però ci sono moltissimi altri istituti che invece non partecipano a questi percorsi, per esempio le piccole banche anche di credito cooperativo, ovviamente le banche di ispirazione etica, chiamiamole così. Ecco, c'è la possibilità per il consumatore di scegliere e c'è la possibilità per il consumatore, anche se non vuole scegliere di cambiare la propria banca, di fare pressione, perché in passato appunto grazie alla pressione dei risparmiatori alcune banche hanno davvero deciso di cambiare le loro policy e hanno quantomeno adottato dei criteri, perché anche lì ovviamente noi non siamo naif, capiamo benissimo che c'è differenza tra appunto prestare i soldi all'Egitto che con questi soldi coperti appunto dallo Stato italiano ci compra le nostre fregate militari, oppure partecipare, che ne so, alla vendita di 100 pistole alla polizia della Finlandia. Ci sono cose diverse e noi sappiamo anche valutarle. Il problema è che in questo ambito, non solo sull'aspetto finanziario, ma anche in generale sull'aspetto dell'export, c'è molta opacità, c'è poca trasparenza e quindi non c'è possibilità nemmeno di discriminare tra quelli che sono degli affari comunque accettabili in un certo senso, se noi siamo non violenti e pacifisti e vorremmo l'eliminazione di tutte le armi, e affari che invece sono problematici proprio perché vanno a insistere su conflitti e insistere su situazioni drammatiche.
Padre Filippo Ganapini, come direttore di una rivista, io le chiedo, Vignarca ha appena parlato di opacità, poca trasparenza, vogliamo introdurre anche il tema della scarsa eticità di tante decisioni politiche. Cosa si chiede a questo punto al mondo delle istituzioni, cosa si chiede ai governi? Siamo in periodo di G20, siamo in un periodo in cui le relazioni trovano un rilancio dopo la pandemia, siamo sul punto di grandi investimenti con il piano di recupero e di resilienza, quindi tanto denaro da far fruttare. Quali sono le vostre proposte, richieste, indicazioni al mondo della politica?
Ma al mondo della politica ci chiediamo semplicemente di rispettare innanzitutto la legge che c'è, quindi la legge 185, che sia rispettata nella sua pienezza, che non sia aggirata, che non sia edulcorata, visto che tanti tentativi vanno anche proprio in questo senso, di svuotarne sempre di più del suo senso. Ecco, in passato era possibile anche avere nelle relazioni della Presidenza del Consiglio e del Ministero degli Affari Esteri anche molti più dettagli per quanto riguarda proprio chi e come e quanto diciamo nelle transazioni dei servizi finanziari poteva esportare in armi a quali paese. Ecco, sempre di più con il tempo questo si è sicuramente svilito, diminuito il valore di questa legge. E poi soprattutto noi puntiamo alla società civile, ai cittadini, alla cittadinanza. No, si parla tanto e sempre di pandemia, si parla adesso di vacanze. Noi non andiamo in vacanza perché abbiamo a cuore la vita di tante persone nel mondo e soprattutto delle vittime. Noi chiediamo veramente che ci sia un movimento popolare, che ci sia un riscatto di tanta gente che chiede chiarezza e trasparenza alle banche, che chiede ai politici di rispettare le leggi e sempre di più di investire nella vita. Il Recovery Fund, tra l'altro, prevede che alcuni fondi vadano proprio nel senso della produzione di nuovi sistemi militari. Ecco, questo non possiamo sicuramente permetterci.
Grazie padre Filippo Ganappini, direttore di Nigrizia. Don Renato Sacco, siamo in chiusura, coordinatore nazionale di Pax Christi Italia. Abbiamo parlato anche di necessità di riconversione, necessità comunque di sostenere l'economia. Nelle vostre richieste, nella vostra ricerca di un dialogo, avete trovato una sponda presso gli imprenditori italiani? L'impresa italiana è aperta all'ipotesi di un cambio di marcia per quanto riguarda determinati settori di produzione?
Ma è un cammino faticoso. Ci sono dei segnali, ma in tempo di crisi, come veniva già detto, il luccichio dei guadagni di questo commercio mette un po' a tacere. Noi stiamo parlando in questo momento dalla Lombardia. La Lombardia aveva qualche anno fa un piano, una legge per la riconversione, a cui non sono state date gambe, perché andava a minare quel guadagno di pochi. Credo che la vera conversione è rendersi conto che non è vero che il commercio delle armi mantiene il paese, se no andiamo alla malora, mantiene poche persone. Allora noi chiediamo campagna di pressione, è un po' come con il green, con il verde, così. Una volta si buttava nei boschi l'immondizia o nei fiumi, adesso è diventato per fortuna normale o quasi la raccolta differenziata, eccetera. Se questo diventa normale, diventa criterio, allora anche l'investire nelle armi un giorno, come diceva Isaia, sarà davvero ritenuto folle e non si eserciteranno più nell'arte della guerra. Ma è un cammino, guai a essere frettolosi nel volere i risultati subito adesso. Questa è la guerra, quando scoppia una bomba si vede tutto, si vede la pace, è un seme da seminare, da coltivare, e credo che abbiamo bisogno di tanti coltivatori di pace, seminatori, con
Grazie.
Il proprio conto in banca, con i giornalisti, con le persone, le comunità cristiane. Seminiamo con speranza la pace.
Grazie Don Renato Sacco, grazie davvero, coordinatore nazionale di Pax Christi Italia. Ha parlato del mantenimento di pochi con le ricchezze del commercio delle armi, diciamo pure che sono pochi che si arricchiscono e che fanno grandi profitti, quindi fosse soltanto un problema di mantenimento, è il fatto che pochi si arricchiscono a dismisura grazie a questo tipo di commerci, e quindi non vanno certo a beneficio. beneficio della collettività questi denari. Padre Filippo Ganapini, direttore di Nigrizia, grazie per essere stato con noi. Francesco Vignarca, coordinatore Rete Italiana Pace e Disarmo. Oggi queste importanti iniziative per ricordare il 31esimo anniversario della legge 185 del 1990 e ovviamente la campagna di pressione alle banche armate. Grazie anche a Silvia Giovanrosa, Vincenzo Proto per l'assistenza di regia e tecnica. Vi ricordo il nostro numero di telefono 335 12 43 722. Ascoltate la nostra trasmissione anche in podcast. Grazie a tutti da Stefano Lescinski.